Orizzonti Magazine, speciale Polo Saronnese di Psicologia, un network di psicologi, un'equipe di specialisti. Oggi in studio per voi.
E ben ritrovati, come vi avevo annunciato e come tutti i martedì del mese, abbiamo il Polo Saronnese di Psicologia e ogni mese logicamente la patologia, lo chiamo patologia, poi magari il termine è differente, cambia. Oggi avremo il piacere di parlare, perché già con noi, la saluto e la ringrazio di essere con noi, dottoressa Sara Introzzi, mediatrice familiare. Si parlerà di separati e insieme, genitori sempre. Ecco, direi che il titolo dice già non tanto tantissimo, no? Separati e insieme è una realtà ormai che notiamo purtroppo, io direi anche spesso, però essere separati ma insieme e soprattutto rimanere genitori sempre, penso che sia il clou della trasmissione odierna. Grazie ancora di essere con noi. Allora, iniziamo a parlare. Prima di tutto, per arrivare a parlare e a diventare mediatrice familiare, perché comunque è qualcosa di importante, cioè uno può dare consigli e tutto, però l'importante è rivolgersi al Polo Saronnese Psicologia, anche per questo chiamiamola forma di patologia o forma di, cioè, o realtà più che altro, perché la malattia è una realtà questa.
Esattamente.
No? Okay, sì, dobbiamo sì. Poi a questo punto essere consigliati per evitare poi errori che vanno poi a ricadere su chi? Sui figli.
Ha già detto tante cose nel tuo intervento, hai già detto tanti assaggi di quella che è la mediazione familiare, che non è una terapia, non è terapeutica. Io non sono una psicologa, neanche un medico, sono giurista e quindi in realtà la mia formazione è quella più legale, che poi si è affiancata a una specializzazione post lauream che è più psicogiuridica, ecco. E l'obiettivo della mediazione familiare non è quello in qualche modo curare una patologia, ma di aiutare i genitori a prendersi cura della famiglia in un momento particolare della vita. Ecco, hai appena detto giustamente che le separazioni sono molto frequenti. Non uso dati statistici, ma ciascuno di noi spesso ha nella famiglia, chi ha poi famiglie grandi, almeno un membro che magari vive questa situazione ed è una cosa ricorrente. Questo dato di realtà aiuta sicuramente in una situazione anche di sofferenza, perché siamo ovviamente sinceri nell'affermare che la separazione è un momento di transizione molto difficile, faticoso, perché in esso comunque ci sono sensazioni di fallimento, di progetto che non è più quello che si desiderava, sia dal punto di vista individuale che della coppia.
Ma ecco, la cosa, ma in effetti io, ecco, cioè, scusa, se, prego. Però io sono abbastanza di pancia, per cui vado e quando mi scatta la lampadina del cervello, no? Cioè, ma questa c'è, cioè, praticamente la separazione è considerata come un fallimento.
No? È spesso,
ma è veramente un fallimento.
Allora, la sensazione è quella che ci si porta addosso, perché quando uno ha un obiettivo, e l'obiettivo potrebbe essere quello di avere una famiglia e stare con la propria moglie, il proprio marito per una vita, dici poi la cosa è andata male, è ovvio che c'è sempre un po' questa sensazione. Ovviamente questa cosa ha due risvolti, perché c'è il risvolto di coppia, ma poi ricordiamoci che quando la coppia ha dei figli c'è in realtà un vincolo, che è quello genitoriale, che permane sempre, e il ruolo non deve cambiare. Cambia la modalità, quello senz'altro, perché cambia la modalità, non si vive più nella stessa casa, e questo ovviamente affatica i genitori, affatica i ragazzi, però è una trasformazione alla quale i genitori possono essere accompagnati, e questo è quello che fa il mediatore. La mediazione familiare si propone proprio di aiutare la coppia, qualsiasi titolo costituita, perché moltissimi che vengono in mediazione non hanno un matrimonio alle spalle, magari hanno una lunga convivenza o breve, oppure neanche, esatto. Ma l'idea è quella proprio che alla fine di questa relazione di coppia, se ci sono dei figli, deve rimanere un patto, che è il patto genitoriale nei confronti del figlio. Questo permetterà ai figli di sentirsi bene, perché il sapere che due genitori si prenderanno cura di te qualunque cosa accada permette loro di crescere avendo fiducia nel futuro. Ed è questa.
In maniera serena.
Esatto.
Però purtroppo questo non succede spesso.
Spesso non succede, proprio perché un po' c'è ancora quello che dicevamo, no? Tu mi dicevi prima, ma allora tutte le separazioni sono un fallimento. Certo, allora sicuramente c'è questa sofferenza per questo bel progetto che non è andato come si sarebbe desiderato, ma è ancora la società comunque stigmatizza un po' la separazione. Io lo dico, io sono cattolica, un tempo si diceva forse praticante anche tanto. Anche nell'applicazione dell'articolo 8 del capitolo 8 di Amoris Laetitia, famosissimo, sì, no? Sì. Che Papa Francesco, in cui insomma ha parlato tanto insomma delle situazioni di separazione, però io dico sempre una buona separazione alcune volte, e ricordiamoci che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che in alcuni casi la separazione si deve fare, in alcuni casi, non sempre, ma in alcuni casi si deve fare, perché questo permette ai figli di vivere magari in maniera più serena rispetto a un contesto conflittuale non gestito.
Anche
la conflittualità all'interno delle mura domestiche per una incompatibilità di coppia, per situazioni che non è assolutamente facile.
Ecco, ma una cosa che mi chiedo spesso, ma l'uomo è fatto per vivere in coppia o è fatto per vivere da solo?
Che domanda. Allora, sicuramente...
L'uomo inteso uomo e donna,
Uomo e donna, ci ha creato uomo e donna, mi viene da dire, cristianamente. Io cristianamente la dico così, in realtà... Allora, poi ciascuno ha la sua storia, no? La storia di ciascuno, ci sono persone che vivono con gioia anche il fatto di essere single. A me non è capitata questa cosa, però poi il fatto della relazione, noi nasciamo da una relazione. E questo comunque è imprescindibile,
certo.
Che sia poi una relazione filiale. Però questo è quello che nutre la nostra crescita, il nostro essere messi in vita.
Ecco, una cosa che mi chiedevo, l'aspetto che curi lì, appunto, Polo Saronese di psicologia, oltre che mediazione, è anche legale, nel senso che poi c'è anche un aspetto di aiuto legale o di consiglio più che altro.
La mediazione familiare, magari spiego un pochino, ecco, do qualche coordinata della mediazione familiare, che è presente in Italia dal 1987, non è cosa nuova. Spesso quando si pensa a mediazione familiare le persone dicono tu sei brava perché non fai divorziare la gente,
no, in realtà, di rimetterle in
esatto,
accordo.
In realtà non è lo scopo principale della mediazione. Poi se con una buona comunicazione i due partner decidono poi, io lo dico sempre, no? In stanza di mediazione io non ho la sfera di cristallo per dire che cosa succederà della coppia che ho davanti, genitoriale. Se succede che tornano insieme, però quella non è la finalità prima. La finalità prima è proprio quella di accompagnare due genitori che hanno deciso di mettere fine alla loro storia coniugale o comunque di coppia, oppure che sono già divorziati da tempo, per essere accompagnati a gestire il loro rapporto con i figli, l'organizzazione del rapporto con i figli in questa fase transitoria, ma anche nel ciclo di vita, perché sappiamo bene che degli accordi presi quando due persone si separano, il figlio ha 4 anni, insomma, non è che varranno fino a quando lui ne ha 14, 15, 16, sappiamo bene che nel ciclo di vita le persone cambiano,
certo.
E certe cose vanno comunque gestite, per quello che la mediazione aiuta proprio i coniugi, aiuta i genitori a agire insieme sui bisogni dei figli. Io lavoro molto, cioè la mediazione lavora sui bisogni dei figli. E quindi ci sono in questi colloqui che vengono fatti principalmente di coppia, possono esserci anche degli incontri individuali, al centro io metto i figli, ok? I figli non li vedo, ma al centro ci sono i loro bisogni. E spesso, sovente accade che due persone entrano e per ragioni che sono le più disparate, legate anche alle loro sofferenze, alle ferite che hanno ricevuto, e non si guardano, e poi quando si comincia a lavorare con i figli le persone cominciano a riguardarsi. Una delle metafore che viene utilizzata in mediazione è quella di pensare che i figli appunto assorbono quello che, e questo si dice, no? Quello che è il clima familiare. Provate a pensare a un aereo nel quale i due piloti sono i genitori e dietro ci sono i figli. Se i due piloti litigano, oppure uno guarda da una parte e uno dall'altra, cosa pensano i passeggeri?
Oddio, insomma, dove è paracadute, io mi chiederei, cioè, se ci fosse un paracadute a disposizione.
Esattamente, questa è un po' la metafora, no? Che viene utilizzata in mediazione, è proprio quella. Noi ci dobbiamo ricordare come genitori che dobbiamo dare quella sicurezza che permette loro di arrivare a destinazione, no? La destinazione della loro vita, di essere anche autonomi e poi di salire su altri aerei che non saranno i nostri, forse anche a pilotarli, però... Ecco, questa è un po' la modalità. La mediazione non è un supporto psicologico, aiuta le parti a comunicare e gli incontri che si fanno, tu prima mi dicevi se si supporta dal punto di vista giuridico. La mediazione familiare ha diverse anche sfaccettature a seconda delle scuole che formano i mediatori, la mia è di tipo globale. Vale a dire, le persone vengono e decidono che cosa sono e quali sono i temi che vogliono trattare, che possono essere il collocamento del bambino, non parliamo più di affidamento perché lo si dà per condiviso a meno che non ci siano situazioni particolari, e quindi il collocamento, dove sta il bambino, qual è la casa, come questo bambino dovrà essere accudito, il fatto anche, ma poi anche gli aspetti economici, insomma, quale potrebbe essere l'ammontare dell'assegno di mantenimento, se ho di fronte due genitori che entrambi lavorano, il mantenimento è condiviso, ci sono genitori che decidono di tenere una carta nella quale insieme bonificano dei soldi che servono per i figli, cioè le situazioni possono essere delle disparate. Qual è il vantaggio della mediazione? È che una coppia che non è ancora andata a depositare il ricorso per una separazione consensuale in tribunale può già decidere e sperimentare se quell'accordo funziona per la sua famiglia.
Soprattutto il consiglio: evitate di spendere soldi per il CTU e CTP.
Allora, questo è un consiglio, vero è che in alcuni casi ogni situazione può avere le sue necessità, ok? Sappiamo bene che nessuno vorrebbe avere un cancro in fase terminale, ma sappiamo anche che sicuramente una buona alimentazione, un corretto stile di vita evitano certo, che certe patologie arrivino, ma quando arrivano serve la chemioterapia, serve la radioterapia, bisogna curarsi. In alcuni casi servono, e questi sono sicuramente degli strumenti che possono essere utilizzati anche in sede processuale per sostenere le famiglie, ecco, in questa fase di transizione.
Per cui ti capiterà magari, o ti è capitato nella tua esperienza, specialmente quando si parla di giurisdizione o meno, di magari partecipare come CTP di parte o di...
Ecco, l'ufficio. Questa è un'altra differenza, no, nel senso che il mediatore familiare ha il dovere obbligo della riservatezza. Io non posso essere chiamata a testimoniare in mediazione. Allora, è un po' simile alla posizione dello psicologo, sì. Ok? La cosa viene sincerata ai genitori quando vengono in mediazione, cioè loro possono dire quello che vogliono fuori dalla stanza di mediazione, io no, non posso dire il signor Rossi è venuto da me e ha detto questa cosa. Altra cosa è, parimenti a quello che accade per gli psicologi, è la notizia di reato, invece quella sì. Questa certo. cosa la dico dall'inizio. Se certo. voi venite, io stasera ho deciso che vado e do un bel pugno a mio marito, oppure gli taglio le gomme, oppure peggio, anche per la moglie, questa cosa io dico, lo sincero, dico guardate, se voi mi date notizia di un'intenzione di reato, io vi denuncio. Negli Stati certo. Uniti, dove è più frequente l'uso di armi, prima di entrare nella stanza di mediazione si dice di mettere la pistola nel cesto.
Ecco, cioè, noi qui sono in radio cose... diciamo mettiamo il telefono scienziato,
ma anche
negli Stati Uniti, vabbè,
in Italia io dico talvolta di mettere il telefono sul tavolo,
sì.
Perché io purtroppo può capitare che i genitori decidano di registrarsi, certo. per poi utilizzare, sì. questo è ovviamente contro lo spirito della mediazione, perché nella mediazione c'è la possibilità poi di parlarsi e quando c'è un clima di fiducia questa cosa ovviamente va contro.
Perfetto, io direi a questo punto, per dar modo ai nostri radioascoltatori di memorizzare quanto fino adesso raccontato, detto appunto dalla dottoressa Sara Introzzi, di mandare una canzone e poi ci sentiamo dopo con il proseguo della trasmissione con il Polo Saronese di Psicologia. E ritorniamo con la dottoressa Sara Introzzi a parlare appunto di mediazioni familiari. Mediazioni familiari succedono logicamente quando due genitori si separano, e soprattutto vogliamo parlare poi del quello che succederà poi e quello che, come dovranno comportarsi, perché l'importante è il figlio, la figlia o i figli addirittura.
Esatto, sì. Al centro della mediazione familiare ci sono i figli. Come dicevo prima, nel mio approccio di mediazione, perché poi ci sono tanti modelli, io non vedo il figlio anche se lo presentifico in mediazione. Io dico ai genitori non tanto di farmi vedere una fotografia, ma di farmela. Loro mi devono ritrarre in tutto e per tutto i bisogni di un bambino, per cui spesso si parla, in caso soprattutto di bambini piccoli, ma non solo. Io chiedo proprio come questo bambino è arrivato in casa, poi ci sono genitori che in alcuni casi hanno anche adottato dei bambini, bambini invece che sono naturali, che sono nati per desiderio, ecco, oppure arrivati all'improvviso. Però quella è la storia da principio che va sempre ricordata anche ai bambini. Io invito i genitori a parlare loro di questo momento in cui loro sono nati e sono stati amati, perché nel bambino non deve mancare il ricordo che è frutto di amore del genitore, che in quel momento c'è stato un amore che l'ha generato. Questo sguardo di amore nei confronti del bambino trasforma anche la comunicazione dei genitori, come dicevo prima. Cominciando a parlare dai bisogni dei bambini, io spesso dico in stanze di mediazione, guardate, io non sono qui in veste di assistente sociale o avvocato, però faccio moltissime domande su come i bambini sono abituati a vivere. Perché nella fase di transizione dalla separazione, anche prima di prendere quelli che saranno gli accordi più o meno definitivi, no? Che dicevamo, che poi sono definitivi tra virgolette, perché poi la vita cambia.
Possono mutare nel tempo, giusto?
La vita cambia, i figli crescono e i genitori possono avere anche vite nuove, perché si trasferiscono per lavoro, eccetera. Però ecco, i bambini devono assolutamente essere accompagnati. Come quando si fa l'inserimento al nido o alla materna, sono tutti dei processi che vanno accompagnati per mano dei genitori, e anche in questa situazione protagonisti sono i genitori. Quello che faccio in mediazione è proprio di ricordare ai genitori che loro hanno tutti gli strumenti e le competenze. Perché cosa succede? No, prima si diceva il fallimento della separazione non è un fallimento, Però spesso quando ti va male una relazione dici vabbè, allora se è andata male la relazione sono anche un cattivo padre, non sono bravo, una cattiva mamma, non sono più capace di far niente, perché c'è un po' questo scoraggiamento, c'è un effetto un po' di questa spirale. In realtà no, in realtà tutta questa, io dico sempre, voi siete gli esperti dei vostri figli, voi mi potete dire da che ora si alzano al mattino, che ora vanno a letto la sera, come dormono, in che posizione, mi potete dire quello che amano fare, e ricordatevi che queste sono tutte le cose che dovete avere nel cuore e in testa per crescerli insieme. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che quando i figli crescono, già prima, ma poi crescendo, è fondamentale che ci sia una comunicazione tra i genitori separati. La comunicazione è fondamentale, soprattutto pensiamo anche solo all'adolescenza. Se un figlio non dice una cosa a un genitore e l'altro non lo sa, ovviamente il figlio può fare quello che vuole, perché se io dico stasera vado a dormire da Carlo, l'ho già detto a papà e tu a papà non dici niente, ma papà non ne sapeva un bel tubo, tu potresti essere a dormire lungo il naviglio e certo, l'altro non sapere assolutamente niente. E quindi c'è anche un po' una convenienza a sapere certe cose, una convenienza legata ovviamente a crescere dei figli in maniera migliore possibile, ecco, secondo uno schema educativo che può essere condiviso anche da separati, fermo restando che papà e mamme sono già diverse di genere, eccetera, che possono avere pensieri diversi, ma che comunque non devono abdicare al loro ruolo di improntare uno stile educativo che è quello che avevano scelto e che sceglieranno per il loro figlio, per crescerlo secondo le sue inclinazioni, desideri, insomma, e bisogni.
Certo, e può capitare anche che magari queste richieste, perché qui quando si parla di mediazione solitamente vuol dire essere in mezzo e mediare fra due pesi, due misure, due realtà. E quando magari uno dei due genitori non vuole condividere questa esperienza di mediazione, diciamo così, l'altro in che stato si trova?
Cosa deve
fare? Diventerebbe ancora più difficile la situazione.
Allora, sì, allora sicuramente non è facile, ripeto, però ogni persona ha anche la sua storia. E una metafora che utilizzo spesso è quella che non si può tirare l'erba per farla crescere.
Certo.
Ok? C'è un tempo che permette anche alla coppia di riparlarsi, di trovare un canale comunicativo. Mi è capitato e capita anche in mediazione di fare un sostegno alla genitorialità in separazione senza l'altro coniuge, come se lui ci fosse, cioè cercando anche di incoraggiare delle forme comunicative compositive del conflitto quando la situazione non permette all'altro genitore o è di fronte a un genitore che non vuole partecipare alla mediazione. Esatto, però poi ci sono e questo lavoro è sicuramente prezioso, c'è sempre qualcosa che si può fare. Allora la fortuna, poi non lo dico perché lavoro al Polo, però il fatto di lavorare in equipe permette anche di confrontarsi con i colleghi e di vedere magari quale può essere anche il bisogno specifico del genitore in quel momento che sta vivendo quella particolare situazione. Io prima vi ho detto che non vedo i figli in mediazione, in realtà io sono anche conduttrice di gruppi di parola per i bambini, perché c'è quest'altro strumento che viene offerto ai genitori in separazione, che è il gruppo di parola con fasce omogenee di età, di bambini che semplicemente parlano con un conduttore della loro separazione. Anche questo non ha uno scopo terapeutico, non è per bambini che sono malati, piuttosto che sono bambini che vivono quella situazione lì e che trovano la possibilità,
cioè praticamente raccontano le proprie esperienze,
raccontano la loro esperienza in un contenitore nel quale il conduttore li porta anche a capire che cosa vuol dire vivere separati,
certo,
e ad acquisire anche una contezza di quello che può essere la loro vita futura, partendo sempre da quella bella casa che è la casa da cui loro sono nati e che è la casa dalla quale sono stati generati. Loro devono ricordarsi che sono nati da un amore e quell'amore lì ci sarà sempre, soprattutto nei loro confronti. Il fatto che due genitori adulti possano avere cambiato idea tra l'amore tra di loro non vuol dire che possano cambiare idea sul fatto di amare il loro figlio. L'amore verso il figlio è quello che dovrà essere ribadito e portato avanti per tutta la vita, come per tutti i genitori.
Perfetto, io direi a questo punto che salutiamo la prima parte della trasmissione, ma ritorneremo poi nella seconda parte di Orizzonti Magazine sempre con la dottoressa Sara Antrozzi e continueremo a parlare di mediazione familiare, perché gli argomenti veramente sono tanti. una grazie. Canzone, chiudiamo e a dopo con Orizzonti Magazine, dopo la settimana e lì tre flash sulle notizie del giornale. Ok.
Radio Orizzonti, in blu, la radio, con tante radio.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
E ben ritrovati per la seconda parte di Orizzonti Magazine dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti. Dopo ritorneremo a parlare con il Polo Sonese di Psicologia con la tematica della mediazione familiare, per cui separati e insieme genitori sempre. Ma adesso bene, abbiamo al telefono in diretta Daniela Busnelli della Settimana. Buongiorno Daniela e ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Ecco, siamo ansiosi di ascoltare le tre notizie flash che troviamo appunto su questo giornale in edicola tutti i venerdì, per cui consigliamo sempre ai nostri radioascoltatori di andare a acquistare questo giornale, perché parla non solo di Saronno ma anche dell'Interland saronese. A te la parola.
Grazie, sicuramente anche questo numero è molto ricco di cronaca, ma la lascio ai lettori. Come ogni volta ho scelto tre belle notizie. La prima sicuramente è l'apertura della Porta Santa al nostro santuario, che è avvenuta alla presenza del Cardinale Bagnacco e con una folla di fedeli. Davvero, è stato davvero un bel momento, sicuramente anche importante per la nostra comunità. La seconda bella notizia invece ha tutto il sapore della cultura. Saronno è diventata amica del Giappone grazie proprio al concerto lirico dedicato a Giuditta Pasta. Lo abbiamo seguito, abbiamo partecipato alla serata finale, che sicuramente è stato un bellissimo momento, non solo di cultura, insomma. E infine, ma non ultimo, questo per noi, per il nostro giornale, è un numero davvero speciale, perché come tutti gli anni contiene tutti i messaggi e i disegni che i bambini delle nostre scuole, di tutti i nostri comuni, quindi non solo di Saronno, hanno dedicato alle loro mamme per la festa di domenica. Quindi è un numero davvero, davvero speciale.
Che dire Daniela, noi non facciamo altro che invitare i nostri radioascoltatori e tutti quelli che sono in ascolto, ma passate parola tranquillamente, ogni venerdì in edicola la settimana, notizie belle e purtroppo anche notizie incresciose, ma questo fa parte della quotidianità. Che dire, grazie a Daniela della Settimana, buon weekend, buon lavoro e a settimana prossima.
Grazie a voi.
E ritorniamo a questo punto invece a parlare di mediazione familiare. In studio con me c'è sempre la dottoressa Sara Introzzi e continuiamo appunto a parlare di questa difficile trattativa, perché semplice non lo è, perché si tratta di coinvolgere e di convincere, no? Qualcuno magari che la pensa diversamente.
Allora, in realtà, ecco, il mediatore parla molto all'inizio, e poi il gran lavoro lo fanno i genitori, perché questa è la sfida della mediazione familiare: restituire ai genitori l'autorità di scegliere la vita per i loro figli anche in questa situazione di separazione, no? E quindi questa è una bella sfida, perché un domani i figli potranno dire: è vero, i miei genitori non si sopportavano, non andava bene, però hanno trovato la modalità di andare avanti, di portare avanti qualcosa anche nel disaccordo. E penso che in un momento in cui serve la pace, questo spirito di mediazione è uno spirito che va insegnato anche alle giovani generazioni. Questo è un terreno, insomma, particolare, familiare, ma in generale il fatto di poter dar parola e di educare le nostre parole ad essere quelle che portano avanti qualcosa, piuttosto che non a chiudere, ecco, ma ad aprire a modi nuovi, insomma, di portare avanti anche una relazione genitoriale. Questa è senz'altro una cosa importante.
Ecco, una cosa che chiedevo in fuori onda appunto alla dottoressa, no? Perché quando si parla di separati insieme, si parla di genitori sempre, si parla dell'ambito familiare magari ristretto. ma sappiamo che la vita di due persone che poi si uniscono e creano famiglia coinvolge un nucleo familiare molto più vasto.
Certamente,
no? E queste persone vengono spesso, ma per natura, coinvolte in una situazione di disagio come può essere la separazione, no? La separazione magari consensuale, dolce, magari tante volte non lo è. Istruire anche, istruire magari la parola brutta da usare, ma comunque dare quelle notizie, dare quella propria esperienza proprio a favore anche di queste persone che sono legate al nucleo familiare può essere utile.
L'ordinamento giuridico riporta proprio negli articoli del codice civile riguardanti la famiglia che anche i figli in separazione hanno il diritto di mantenere i rapporti, le relazioni con i nonni, gli zii o comunque con i parenti del nucleo familiare. Questo è sancito dal nostro ordinamento giuridico e questa cosa deve essere resa proprio anche presente all'interno della stanza di mediazione. Ma come si rende presente? Quando si inizia il percorso di mediazione familiare ci sono degli strumenti che il mediatore usa, che sono anche il genogramma, ma anche questa mappa delle relazioni importanti, nella quale il focus del genitore è quello proprio di ricordare quelle che sono le relazioni più importanti dei loro figli. E quindi i genitori si mettono proprio a fare questo esercizio, nel quale parlano di tutte le relazioni importanti che i loro figli hanno. Di come e di perché lo zio Antonio è il preferito, con cui si trovano meglio, e perché con il zio Antonio magari vanno a vedere la partita allo stadio piuttosto che vanno a giocare a calcetto, oppure la zia Linda che ci prepara la torta perché è quella che si ricorda dei compleanni più spesso, o è la madrina o è la cugina, insomma le più disparate persone che sono importanti per loro. E questa è un'altra. Altro telaio nel quale costruire gli accordi. È una delle coordinate fondamentali su cui si costruisce questa genitorialità trasformata, che però deve tenere ben presente cosa vuol dire la vita di un bambino. E la vita di un bambino o di un ragazzo non può essere stravolta negli affetti più cari, però gli affetti più cari vanno ricordati. Ecco, questo è soprattutto in una fase di transizione in cui le cose da ricordare sono tante. È importante proprio soffermarsi e ritagliarsi uno spazio di cura della famiglia.
Ecco, mio cervello pacato, no? Mi suggerisce un nome che lo usano anche per un liquore famosissimo, che è il liquore della suocera, no? Quando si parla di mediazione familiare in un contesto di separazione, la parola suocera o suocero entra sempre in argomento, almeno questa penso che possa dirci qualcosa la dottoressa per l'esperienza che ha avuto.
Allora,
la posizione di questi personaggi, che sono sì nonni in questo caso perché stiamo parlando di genitori, no? Ma hanno purtroppo la nomea della suocera,
ecco,
o del suocero.
Però c'è una trasformazione, nel senso che nella stanza di mediazione, dovendo passare da una situazione di coppia a una situazione separazione, i suoceri e le suocere si trasformano in nonni e nonne. E questa è la cosa per la quale, tra l'altro, l'occhio diventa più benevolo, perché anche genitori che hanno un rapporto difficile con il suocero, la suocera, per n motivi, spesso diventano più inclini a valorizzare il rapporto, soprattutto alla luce di quello che è l'affetto che il figlio prova nei confronti dei suoi antenati, perché questa cosa è veramente palpabile. Spesso io dico, trovo genitori belligeranti, ma che dicono assolutamente il nonno Luca per Mario è fondamentale, perché con il nonno Luca lui va nell'orto ed è contento, e questa mamma non sopporta né l'orto né il nonno Luca né nessun altro, eppure
è allergica alla verdura.
Esatto, però in realtà se il figlio è contento di questa cosa, sapete bene che una mamma se vede vede felice il figlio, un padre se vede felice il figlio, bypassa tutto, se quello piace. Insomma, se siamo tolleranti nei confronti della passione di un figlio per un complesso coreano, vuoi non essere tolleranti nei confronti di un nonno che accudisce con amore il proprio familiare. Però ecco, questo fa parte proprio di un esercizio di cura delle primissime sedute della mediazione familiare, nella quale appunto si cerca di creare e di far convergere lo sguardo su quelli che sono i bisogni dei bambini a seconda delle loro età. Ecco, bambini, ma possono essere adolescenti, possono essere, perché poi parliamoci chiaro, gli adolescenti non è che hanno le stesse intenzioni, insomma. Non capisco perché quando sta con te non mi telefona mai, l'adolescente non risponde mai al telefono, il bambino piccolo non sempre ha voglia di parlare al telefono perché quando sta giocando non ha assolutamente voglia di parlare al telefono.
Assolutamente.
Ecco, esatto, poi noi insomma li abbiamo educati insomma in maniera coatta durante il Covid a fare videochiamate perché almeno ci si vedeva, però non è una cosa che viene naturale, ragazzi,
certo.
E quindi dobbiamo essere anche sul pezzo su quelli che sono le modalità comunicative di quelle età.
Cioè, soprattutto non imporre le nostre idee, il nostro stato, cioè il nostro modo di vivere a persone che hanno diritto di vivere la loro realtà dovuta all'età. Che dire, io comunque consiglierei, per modo di dire, un mio consiglio di uno che non è assolutamente all'altezza né di mediare né di fare il lavoro della dottoressa Introzzi, è appunto di coinvolgere sempre di più anche i familiari nella mediazione, soprattutto usando quella dolcezza e quell'intelligenza che va usata per i minori.
No? Assolutamente.
Anche
questa
perché
cosa
giustamente una cosa che diceva la dottoressa è che tutto il fulcro gira per la salute non solo mentale, ma la salute nel vero senso della parola a 360 gradi dei figli.
E soprattutto sulla loro idea di futuro, cioè sul fatto di dire che questa cosa che c'è stata non è che ti penalizza, perché purtroppo, ripeto, lo stigma sociale è quello che dice, poverino quel bambino, c'è figli separati, c'è genitori separati, allora è segnato. No, non è segnato, ha due genitori che lo amano. E questa è la cosa che deve rimanere.
Tante volte noto appunto nelle esperienze che si hanno direttamente o indirettamente che i figli separati sono addirittura un passo più avanti di quelli in bambagia, chiamiamoli così.
E ecco. Allora sicuramente devono affrontare una transizione che è anticipata su alcune cose, ma che se sono supportati, ecco, sono forse più navigati su alcune cose. Sicuramente l'alleanza dei due genitori è quella che permette loro di crescere in maniera migliore, l'alleanza dei genitori in generale, perché io parlo di genitori separati, ma io quando ho di fronte certi genitori lo dico sempre, imparo tantissimo, ci sono genitori separati che sono fantastici, cioè proprio mi insegnano tante cose, proprio tante, ed è proprio veramente una cosa da tenere in mente, quella che c'è una possibilità che è sempre quella di ricordarsi di essere genitori sempre, anche in maniera diversa, ecco. L'avere gli occhi su quelle che sono le necessità dei figli porta a convergere tutte le energie dei genitori affinché lui possa vivere bene, che i figli possano vivere bene. Quando si finisce la mediazione, sapete che ci sono delle coppie che mi dicono: ma adesso non veniamo più, cosa facciamo? No, ma ormai voi siete capaci, non avete più bisogno di qualcuno che vi sta vicino, voi siete capaci. Allora con alcuni abbiamo inventato questi caffè, i caffè post mediazione. Allora potete organizzarvi, scegliete un posto dove vi trovate una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, un caffè in un posto dove non vi conosce nessuno, piuttosto che andando avanti anche a casa dell'uno, a casa dell'altro, in cui vi bevete quel caffè e dite: ma come lo vedi Mario, come lo vedi Lucia, come sta andando questa cosa? E questa è una cosa che spesso viene fatta, ecco, da chi finisce il percorso di mediazione e riesce ad arrivare insomma fino alla fine. E poi ripeto, comunque il tempo della mediazione è un tempo che è diverso per tutti, ecco, che è ogni coppia vive delle situazioni che sono uniche, proprio perché i loro figli sono unici e ogni famiglia è particolare, speciale.
Dipende dal metabolismo a questo punto, quello veloce o lento, ma quello che mi viene voglia di dire, di dichiarare, ma proprio a squarciagola dichiarerei, che vale veramente la pena di farsi aiutare, no? Non, cioè il turista fai da te, lasciamolo stare, perché allora, qui non si tratta di un viaggio per dire bello, è stato brutto, certo, ma la prossima volta andremo, no, qui si tratta veramente di portare a termine e portare avanti quello che si è costruito magari con amore o che è capitato, perché è capitato, che è quello di avere figli, e di conseguenza la separazione è una cosa naturale, ma alle volte bisogna usare l'intelligenza e la coscienza soprattutto per poter dimostrare a questi bimbi, questi adolescenti o questi figli che la vita continua ed è una vita bella, non è una vita di separazione, di disgrazia, di dolore, come esatto, può essere magari visto da chi questa esperienza magari non l'ha vissuta e non l'ha conosciuta. Che dire, dottoressa, i tempi ormai qui abbiamo il nostro rosso tassativo, che è un rosso che ci dice che la trasmissione è terminata. È stato un piacere ascoltarla. Grazie, è stato un piacere avere sempre, come ogni martedì, un martedì del mese, il Polo Sonnese di Psicologia qui con noi per le diverse patologie. E mi raccomando, la cosa importante che ha detto anche la dottoressa è che l'importante del Polo Sonnese è di lavorare in team, per cui farsi aiutare da gente esperta. Grazie ancora di essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie infinite.
Rimanete su Radio Orizzonti Blu, ciao a tutti.